Effetto Mondo.
My first book on Trump was of course called Fear, because that's exactly what he does. He knows that's what the real power is, to scare people, to frighten people.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno, insomma, continuano ovviamente le analisi, i commenti sulle prime mosse di Donald Trump, su quello anche alla luce delle attuali mosse di Joe Biden, in primis naturalmente questa decisione sui missili. E la voce che avete sentito era quella di Bob Woodward, uno dei due autori della famosa inchiesta che portò alle dimissioni di Richard Nixon, il cosiddetto Watergate, e ha appena scritto un altro libro, ma è il secondo libro che parla molto di Trump, perché il primo lo aveva scritto nel 1989, quando Trump era, tra mille virgolette, solo un uomo d'affari, non era lontanissimo dall'idea di entrare in politica. Questo secondo libro, che si chiama War, che è già disponibile anche in italiano, non hanno neanche tradotto il titolo, che vuol dire guerra naturalmente. Secondo Bob Woodward, la caratteristica che non è cambiata in Donald Trump quando faceva l'uomo d'affari e adesso che fa il presidente è che lui è convinto che lo strumento di potere più forte che c'è è la paura, cioè riuscire a instillare nelle persone la paura. Ovviamente ricorderete anche nel reality show come effettivamente terrorizzava i partecipanti, e però questo lo, secondo Bob Woodward, è proprio un filo rosso della strategia di Donald Trump. Naturalmente sui giornali si parla molto di queste ultimissime appunto mosse di Biden, ma anche ci sono molte preoccupazioni per Tulsi Gabbard, che è stata scelta da Trump, ex democratica, una donna però accusata in passato di avere rapporti molto stretti con il Cremlino, o comunque di non aver mai preso posizioni contro il Cremlino. Cosa che del resto la comuna Trump, ricorderete tutto anche quando c'era evidenza di attacchi hacker dalla Russia, Trump dava comunque la colpa ai cinesi, per esempio. E però in un momento in cui è evidente che si alza il livello dello scontro, come ha detto lo stesso Dmitry Peskov, tra la Russia, gli Stati Uniti e la NATO, molti analisti dicono si fideranno i nostri alleati di condividere informazioni sensibili, sapendo che abbiamo che all'interno dell'amministrazione c'è una persona che è chiaramente vicina a Putin. Quindi insomma si continua a discutere di questi temi. Poi c'è una cosa curiosa, che oggi c'è il sesto lancio di prova di Starship, che è il prodotto più avanzato, il rocket più avanzato di SpaceX, e andranno a vedere questo lancio di prova sia Elon Musk, che naturalmente è il CEO di SpaceX, e Donald Trump, ricordiamo, è il veicolo sul quale dovrebbero viaggiare gli astronauti nel 2026, quando dovrebbero tornare sulla Luna gli astronauti americani. Quindi insomma li vediamo molto spesso insieme, ecco, sempre più spesso insieme, Elon Musk e Donald Trump.
Che altro, Giulia? Dove ci porti sempre?
Sul G20, di cui si è molto parlato, si parla molto in Spagna, perché viene molto criticato Sanchez, devo dire, perché? Un po' da tutte le parti, perché lo si è visto, insomma, si è fatto fotografare molto con Ursula von der Leyen, si è visto che ha fatto molti colloqui con lei. È un po' come, anziché lo accusano in Spagna, un po' come se invece di parlare dei problemi che hanno un po' un respiro un po' più ampio di quelli che riguardano direttamente la Spagna, lui stia cercando di convincere Ursula von der Leyen a schierarsi dalla parte della commissaria designata Ribera, spagnola, che sappiamo è invece molto criticata dall'opposizione interna spagnola, e quindi così viene visto come un po' un opportunismo che stona, vista la gravità delle questioni che riguardano tutto il mondo e che sono sul tavolo del G20. Tra l'altro, come sapete, in Spagna si era riusciti, congegnando meglio il provvedimento, a tassare i famosi qualunque cosa in qualunque modo questi possano essere definiti, i famosi extra profitti delle banche durante il periodo di tassi molto alti, e a differenza di quanto eravamo riusciti a fare in Italia. Adesso però quella legge, che era a termine, andrebbe rinegoziata e quasi certamente resterà in qualche modo questa tassazione su questi enormi profitti, chiamiamoli come vogliamo, se non extra, insomma altissimi profitti fatti dalle banche spagnole. La Spagna ha alcuni colossi bancari, quindi è un altro tema di discussione, però ti devo portare in Germania, la mia povera Germania. Perché anche sì, all'interno della SPD, insomma, c'è pochissima chiarezza. Ieri abbiamo sentito la voce di Habeck.
Momento molto confuso, questo.
Sì, Habeck, sì, ex attuale ministro dell'economia e leader dei Verdi, che si candida per il suo partito a cancelliere. Ma se vuoi sentiamo un audio, perché invece dalle parti della SPD molti vorrebbero fin d'ora una candidatura del ministro della difesa Pistorius, che è il più popolare tra i politici, tra i membri del governo, molto più del cancelliere Scholz, ma lui per ora è molto cauto. Sentiamolo.
Der hat entschieden, dass er weitermachen will, und die Partei wird darüber spätestens am 11. Januar entscheiden beim Parteitag. Vorher wird es eine Nominierung geben, und ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass Olaf Scholz nominiert werden wird.
È molto diplomatico, ma o forse potremmo dire molto leale. Cioè Pistorius dice: ho parlato della possibilità, insomma, di candidarmi, di scegliere di candidar- sostanzialmente di candidarmi io come cancelliere della SPD. Olaf Scholz mi ha detto che invece lui vorrebbe continuare, insomma vorrebbe ricandidarsi lui. Lo decideremo l'11 di gennaio, in un giorno in cui il partito si riunirà, poi ci sarà anche il voto di fiducia al Bundestag, e vedremo insomma che cosa deciderà Scholz. Sembra dire: per ora non voglio fargli la guerra né pugnalarlo alle spalle.
Ma comunque è abbastanza strano, Scholz porta a bilancio un esito abbastanza disastroso per la SPD, no? di questo governo, e non riescono a sostituirlo.
Sì, sai, non lo so, io
per noi è strano, con molto meno si cambiano.
Hai ragione,
segretari, candidati.
Sono affascinata da questo atteggiamento di lealtà di Pistorius, poi magari è tutta facciata, però insomma anche qui vedremo. Poi naturalmente la Germania, che al contrario di quanto hanno fatto gli Stati Uniti, sì, mantiene la sua decisione di non autorizzare l'uso dei Taurus, degli altri missili, per pratiche offensive sul territorio russo, però resta tantissima preoccupazione, e suppongo sia moltiplicata in queste ore con tutte le dichiarazioni e questa di nuovo minaccia nucleare che spaventa sempre tutti. Tutti i giornali colpisce che, per fortuna che avevi Laura Bettini prima che ci, sì, aggiornava. Insomma, va bene il G20, va bene che si sovrappongono parzialmente, però pare proprio che la COP29 sia come così un evento di terzo o quarto livello, se ne parla pochissimo, e il Guardian sottolinea che anche se non è ancora finita, il bilancio fino a qui è veramente triste, perché soprattutto naturalmente sappiamo, formalmente gli Stati Uniti partecipano lì, però sappiamo che le posizioni di Trump saranno molto diverse da quelle dell'amministrazione Biden.
Il capo negoziatore americano l'aveva detto subito, ha alzato le mani, ha detto: certo, non so cosa succederà, ma se Trump disdetterà di nuovo gli accordi, è chiaro che gli Stati Uniti dovranno ritirarsi da tutta una serie di situazioni.
Certo. E nel Regno Unito invece si parla molto di questo incontro tra Starmer e Xi Jinping. Insomma, davvero tutti i leader si stanno dando da fare per riposizionarsi forse sullo scacchiere mondiale. Non so, abbiamo detto anche ieri, insomma, il Regno Unito dovrà seguire in qualche modo, visto che insieme agli Stati Uniti è quello che ha fornito più assistenza militare all'Ucraina, dovrà probabilmente seguire questa decisione di Joe Biden, e non sarà così facile per Keir Starmer farla passare, in un momento in cui sappiamo tra l'altro la sua popolarità non è altissima. Concluderei con la Francia, perché sì, lì c'è un tema che anche noi purtroppo conosciamo, che è quello delle aggressioni ai professori in Francia, perché è in corso un processo a un professore che è stato ucciso un anno fa, però comunque continuano queste aggressioni, e la ministra dell'istruzione dice: il mio primo dovere sarebbe quello di proteggere gli insegnanti. Sentiamola.
A chaque fois qu'un professeur est menacé, à chaque fois qu'un chef d'établissement est menacé, Mais c'est la République qui vacille. Et moi, je ne l'accepte pas. Et comme ministre de l'Éducation nationale, mon rôle, c'est d'agir. C'est de pouvoir donner à nos professeurs, à nos chefs d'établissement, la protection.
Al volo,
dice,
Giulia?
La minaccia, quando viene minacciato un professore di una scuola pubblica è come se venisse minacciata la Repubblica, quindi io sento, certo, il dovere di proteggerli. Il problema è sempre cosa si fa, si mandano dei poliziotti in tutte le scuole, non è fattibile naturalmente, però il tema appunto è purtroppo sempre più...
Lo conosciamo, esatto, anche noi. Giulia Crivelli è tutto, grazie per oggi, la puntata con Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.